Laser.
Ci troviamo a Greccio, sotto il santuario del primo presepe del mondo, dove San Francesco nel 1223 ha realizzato per l'appunto la prima rievocazione storica del mondo del presepe. Ci troviamo nell'eliporto realizzato per quando è venuto Giovanni Paolo II in visita a Greccio nel 1985, e in questo scenario immerso nel verde ci sono delle scenografie che servono per la nostra rappresentazione teatrale in un anfiteatro creato ad hoc dove si svolgono i 7 quadri della rievocazione da quando San Francesco è arrivato a Greccio e come poi è arrivato a fare il presepe.
Massimiliano Impeciati è il presidente della locale Pro Loco. Davanti a noi la scenografia è ancora in allestimento, si discute di posizionamento delle luci, di come garantire la sicurezza a partecipanti e pubblico, di come accogliere gli ospiti importanti che giungeranno in questo borgo in provincia di Rieti, in occasione dell'800° anniversario del primo presepe vivente realizzato da San Francesco d'Assisi proprio in questi luoghi.
Viene creato un anfiteatro con delle tribune da circa 1500 posti. Ogni anno dal 1973, infatti quest'anno è anche il 50° anniversario della rievocazione storica, i giovani del posto, quindi tutte persone che non lo fanno di professione, sacrificano tutto il periodo natalizio, ma poi non è neanche un sacrificio, per poter portare avanti questa tradizione. Io ad esempio da quando ho 6 anni che lo faccio, quindi quasi 40 anni, ma come me tanti altri, e lo facciamo perché per noi non è Natale se non facciamo il presepe.
Il santuario è del 1228, una data importante nella storia della Chiesa, infatti l'anno della canonizzazione di Francesco. L'edificio, aggrappato alla roccia, è a un paio di chilometri dal borgo di Greccio. Si deve affrontare una scalinata impegnativa per arrivare in un piazzale gremito di turisti e pellegrini. È in corso una funzione religiosa, la chiesa è piena. Ragazzi, famiglie, il santuario è di dimensioni modeste e la chiesa può ospitare circa 200 persone. Guida d'eccezione in questa visita è uno dei 4 residenti del santuario, frate Giovanni.
Questo periodo che ci porta verso dicembre, che è il periodo anche dell'Avvento, è quello più affollato dell'anno, in particolare il sabato e la domenica. Quindi sono gruppi che chiedono la visita guidata, quindi noi si fa la spiegazione normalmente in chiesa, perché è lo spazio più grande dove poter accogliere, e poi le persone vanno da soli o in gruppettini a visitare il santuario. La grotta naturalmente è il luogo più sacro, ma è anche il primo luogo che si visita anche qui il santuario, ed è chiusa, cioè non è aperta al pubblico l'ingresso, perché ci sono degli affreschi da proteggere e anche il luogo stesso. Quindi in realtà il santuario è aperto dalla mattina alla sera, quindi chiunque può entrare, ci sono delle didascalie in italiano e in inglese e quelle possono essere utilizzate per chi viene che non è invece guidato. E ci sono gli altri gruppi come questi appunto che sono adesso in giro, che chiedono anche la celebrazione eucaristica. Molti, in particolare coloro che non sono italiani, chiedono addirittura di poter celebrare la messa del Natale e quindi fanno quella del giorno con i canti di Natale. Quindi anche in agosto è possibile sentire i gruppi che cantano e sembra di essere a Natale, perché qui lo slogan principale è che a Greccio è sempre Natale.
Ma
Dunque, io arrivo da Roma, sono qua perché chiaramente questo è un luogo francescano molto bello e quindi siamo venuti a pregare San Francesco.
È la prima volta che viene?
No, non è la prima volta, più di una volta.
Sono di Pescara e siamo qui per un pellegrinaggio insieme agli Araldini, ai Francescani, per accompagnare mia figlia.
Gli Araldini sono?
Sono dei Francescani che formano i bambini per comunione e catechismo e li fanno vivere l'esperienza della vita di San Francesco.
È la prima volta che viene qui?
Sì, è la prima volta, mi è piaciuto tantissimo, è stata una bellissima esperienza.
Ma non sono bravo in parlare italiano, ma sì, le emozioni sono difficili immaginare che 800 anni fa che Francesco è venuto qua per realizzare questa nascita di Gesù in occidentale, perché ho visto in Terra Santa e voleva realizzare anche qua in occidente.
Da Pescara?
Senta, è la prima volta che viene qua?
No, sono diverse volte. Torno perché sono devoto a San Francesco per prima cosa e seconda poi è un luogo stupendo, un luogo bellissimo che dà un senso di pace, un senso, non lo so, dà una cosa all'anima che ti rende felice.
Fate il presepe?
Sì.
Quante figure mettete, come lo fate?
Normale, mettiamo Maria, Giuseppe, i pastori, i re magi e Gesù bambino.
Vuoi asinello?
Sì.
Tu fai presepe?
No.
Perché no?
A casa, Aria, lo fai? A casa?
Sì.
Ok, rifacciamo. Tu fai presepe?
Da quest'anno lo facciamo.
Sì. Su bambino, Maria, Giuseppe...
Dove lo mettete il presepe? In un posto bello, in
casa? Sotto l'albero.
Sotto l'albero.
Io nel mobile.
Dove lo metti?
Sotto l'albero. Anche un metro e mezzo.
Ah, quante figure ci sono? Ma mettete anche il muschio?
Queste cose? Sì, anche no, è proprio incorporato già il muschio. Solo che a volte lo dobbiamo rimettere perché passano gli anni.
Sì, io lo faccio il presepe. Lo metto anche io sotto l'albero, però altre volte l'ho messo anche su un mobile, sotto una capanna.
Tutto l'anno chi viene qui si aspetta di vedere il presepio, si aspetta di vedere un luogo che richiami questa realtà, che è anche dovuta alla mostra dei presepi che dall'anno santo del 2000 è stato stabilito all'interno dello spazio del santuario, sacrificando anche una parte della chiesa stessa, e che quindi sono più di 100 presepi da tutto il mondo che sono stati messi in questo spazio a disposizione. Moltissimi ancora chiedono di poter mandare, perché dice: ma manca questo di questo paese, ma manca quello del nostro paese. Allora noi diciamo: purtroppo a noi manca lo spazio e quindi non c'è la possibilità. Presepi bellissimi, ecco, allora noi magari li indirizziamo anche a quello che Greccio come paese ha un suo museo internazionale del presepe, ma anche lì i problemi sono sempre gli spazi, anche se sono piccoli. Ecco, però metti uno, poi un altro, ecco, lo spazio viene ridotto. Per esempio, quello più originale, che forse è anche quello più vecchio, è uno scorcio sulla città di Roma, la parte centrale di Roma. Quindi se uno lo vede in un periodo, penso degli anni 60, dove anche i minimi particolari sono dei dettagli significativi.
Oltre a Greccio, l'altra grande capitale delle celebrazioni per la prima rappresentazione della Natività sarà il Vaticano. Due grandi installazioni in piazza San Pietro e all'interno dell'Aula Nervi o Aula Paolo VI, dove si svolgono le udienze papali. Enrico Bressan è fondatore e presidente di Fondaco Italia, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi culturali.
Era il 2015 e Fondaco Italia stava facendo un restauro della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma e ci hanno chiesto: venite su a Greccio, che nel santuario c'è l'affresco del 1409 del maestro di Narni che ha bisogno ad un intervento perché è in situazione critica. E siamo venuti su e siamo entrati in questa piccola grotta e ci ha subito colpito sia l'immagine che tutto il contesto, per cui abbiamo lavorato per trovare dei fondi di privati e abbiamo fatto questo restauro. Da lì è nata questa bellissima collaborazione con la diocesi di Rieti, che ha avuto la grande intuizione di dare vita a questo progetto da Grecio a Rieti, la valle del primo presepe, che è iniziato appunto 8 anni fa, e quest'anno atterriamo, fra virgolette, in piazza San Pietro e nell'Ala Nervi con 2 presepi monumentali. Abbiamo cercato di leggere quello che è successo 800 anni fa con San Francesco. In quel periodo c'erano le crociate nella Terra Santa, decise che Betlemme, quindi Gesù, poteva essere in qualsiasi parte del mondo, purché ci fosse un segno, e questo segno appunto a questa grande intuizione della realizzazione del primo presepe vivente. È il risultato del coinvolgimento di una comunità, quella di Grecio, e noi siamo partiti proprio da lì con questa idea, cioè creare una nuova comunità attuale formata da aziende, da maestri artigiani, da artisti, per realizzare questi 2 grandi presepi che vedremo a Natale in queste 2 situazioni del Vaticano.
Le stanze del Palazzo Vescovile di Rieti sono ricchissime di storia. L'incontro con il Vescovo, Monsignor Vito Piccinonna, avviene nelle stanze che hanno ospitato i papi proprio nel periodo di San Francesco.
Sì, siamo nel Palazzo Papale, è attiguo all'Episcopio di Rieti, che tra il 1200 e il 1300 ha ospitato 5 papi che in alcuni periodi un po' dell'anno si recavano qui a Rieti, in questa residenza papale, ed è il motivo per cui Francesco d'Assisi si trovava anche nei paraggi di Fonte Colombo, e quindi anche per questa vicinanza al Palazzo Papale veniva qui anche per chiedere al Papa la sua paternità, soprattutto per quanto riguarda il discorso legato alla regola bollata, e quindi questa vicinanza per noi è anche un motivo di fierezza e di sano orgoglio, perché ci immette in quella vicinanza che Francesco ha avuto sempre comunque con il Papa, restando dentro un discorso di Chiesa, senza allontanarsi mai, anche quando la Chiesa poi ha dovuto un po' faticare per arrivare a volte con passi un po' più lenti a comprendere alcune cose.
Sono gli 800 anni della prima rappresentazione sacra. Qual è la responsabilità del gestire un evento così importante, che è un evento culturale, popolare, simbolico da allora?
Sì, mi piace dire così, che c'è una grazia loci che viene proprio a noi che abitiamo questo territorio, la presenza dei 4 santuari in questa valle reatina, francescana, dove Francesco si trovava bene a suo agio. Dice a noi un'importanza, quella di ricevere questo dono e di saperlo tradurre e declinare oggi nel positivo. E proprio in questo 800° centenario della regola e del presepe, penso che venga a noi questo compito di mettere insieme la capacità inventiva, creativa, che Francesco ha messo giù, così, soprattutto con il presepe, e questa capacità anche, direi, legata a una certa disciplina che la regola richiama, no? Quindi la vita cristiana in fondo è racchiusa tra un'invenzione e una dimensione anche disciplinare, no? Tra il dono e la responsabilità di far fruttare quel dono senza disperderlo. Sappiamo tutti come Francesco volle vedere, chiedendo questo a Giovanni il Velita, volle vedere con i propri occhi i disagi che pativa il bambino di Betlemme, no? E quindi oggi, se pensiamo a questi disagi, non possiamo non pensare a una terra, a una storia, a un mondo percorso e travagliato da guerre, fame, disuguaglianze, e oggi qui il Signore vive in queste realtà. Penso inviti tutti noi a un sussulto di responsabilità, a un sussulto di coscienza maggiore, di responsabilità collettiva, perché tutto ciò ci riguarda. Per chi è cristiano sa che in questi disagi che l'umanità sta vivendo si rinnova il mistero dell'incarnazione, un Dio che si fa carne, si fa storia, si fa presenza e desidera abitare con sollecitudine questi nuovi percorsi.
La prima biografia, che è quella di Tommaso da Celano, che è stata scritta dopo la canonizzazione di Francesco, che avviene nel 1228, quindi 2 anni dopo la sua morte. C'è questa amicizia già da tempo, quindi probabilmente Francesco già conosceva questi posti, sicuramente scendeva sia per venire a Grecio, ma anche per arrivare fino a Rieti, che è la città papale, e poi continuare con la Salaria verso Roma. E quindi quella notte aveva detto appunto a questo signore del luogo: se vuoi che passiamo il Natale insieme, prepara il luogo. E ci dicono altre fonti, in particolare se c'erano nel territorio delle grotte, perché parliamo del Natale, quindi la grotta del presepe oppure la casa, dipende dallo scritto evangelico che si utilizza. Però lui ha voluto vedere con i propri occhi i disagi per cui ha patito Nostro Signore a nascere in una situazione che conosciamo dagli evangelisti. Certamente un disagio tu lo percepisci vedendo fisicamente colui che sta vivendo un disagio. Allora, i suoi personaggi, se vogliamo chiamarli così, sono stati una mangiatoia con della paglia dentro e il bue e l'asinello. Questi sono i personaggi del presepe di Francesco, ma molto di più. Cosa ha voluto fare? Non una scena teatrale, bensì dentro la grotta, ci dice San Bonaventura da Bagnoregio, col permesso del Papa, celebrare l'Eucaristia. Quindi in quella grotta, che è rimasta perché poi monumentalizzata, è stata appunto celebrata l'Eucaristia la notte di Natale, quindi del 25 dicembre, introducendo questi elementi che hanno fatto sì che Francesco potesse vedere secondo il suo desiderio, perché come preambolo alla storia del Natale di Greccio lo stesso Tommaso da Celano ci dice che non poteva fare a meno se non di pensare all'umiltà dell'incarnazione e alla carità della passione.
In piazza San Pietro ci sarà questa grande presepe dedicato al santuario, quindi si ricorderà la struttura del santuario incastonato nella roccia, fatto in modo che sia una quinta teatrale che dialoga col colonnato di San Pietro, e questo è stato realizzato dai grandissimi maestri di Cinecittà che sono il fiore all'occhiello del nostro paese. Le statue vengono realizzate dal maestro presepiale Cantone di Napoli e sono realizzate testa, mani e piedi in terracotta dipinta e la struttura invece impagliata. Il disegno complessivo è di Franco Ortese, che è questo maestro presepista che ha già avuto enormi esperienze in tutto il mondo e anche nel 2012 sempre a San Pietro. Nella Lanerio invece ci sarà una cosa completamente diversa, realizzata dal maestro del mosaico Alessandro Serena di Spilimbergo, che appunto utilizzerà le tessere che provengono dalla più antica fornace di Venezia, Orsoni, 1888, e ci sarà un gioco di cromature, di ori, di trasparenze che creeranno questa sintesi della Natività di San Francesco, di Santa Chiara e della Madonna e di San Giuseppe.
C'è una sobria bellezza che si offre a chiunque visiterà Piazza San Pietro, è una bellezza che si offre anzitutto a chiunque. Ecco, già questa apertura, chiunque, per cui non è per qualcuno, è per tutti. Poi speriamo che ciascuno possa avere anche la capacità di andare oltre quella dimensione visiva, di portarsi a casa delle domande, perché quel bambino in fasce che Francesco ha portato quasi nel suo cuore, tra le sue mani quasi, deve portare ciascuno di noi a chiedersi cosa ha a che fare quella vita con la propria vita, no? E qui si potrebbero aprire tanti discorsi, il mistero della vita, il mistero della vita nascente, anche il mistero della vita terminale, tante situazioni che non possono non stare a cuore. Viviamo in una società, il Papa Francesco da più anni mette in guardia l'Italia soprattutto, ma non solo, l'Europa anche, sul discorso legato alla denatalità. Ora, cosa significa adorare un bambino, quello di Betlemme, e rifiutare poi invece la vita in tante altre situazioni, nella vita quotidiana? E quindi, ecco, ci rinviene da Greccio un messaggio di una vita che continua, che deve essere accolta nel migliore dei modi, dal suo primo darsi come vita nascente fino al suo naturale tramonto.
San Francesco è ancora attuale perché in questo mondo dove dobbiamo tenerci cura della natura, perché stiamo autodistruggendoci, e San Francesco era un paladino della convivenza con la natura. Inoltre è attuale per il suo messaggio di pace, perché lui in un tempo di crociate voleva dire che avremmo potuto trovare Gesù e Dio in ogni luogo, in ogni pietra, specialmente nella povertà, e lui ha scelto questo posto perché era ricco di povertà, e quindi attuale anche per quello in questo momento di guerre. Forse dovrebbero ascoltarli un po' tutti, perché forse l'ennesima guerra in Terra Santa non ci sarebbe stata. Quindi è attuale per il suo messaggio di pace, per il suo messaggio di rispetto della natura, di fratellanza, rispetto del prossimo, parità di uomo e donna, vista la cronaca recente qui in Italia. Penso che più attuale di San Francesco nella storia non ci starà mai nessuno. È stato un pioniere in tutti questi concetti.
C'è un legame forte di chi ha vissuto qui, e quindi perciò santuario, che è San Francesco, che lui ricordava in particolare qui la povertà, ma non soltanto la povertà materiale per cui noi lo conosciamo in tutto il mondo. La povertà nessuno la sceglie. Purtroppo ci sono tanti che appunto vivono nella povertà ma non la scelgono. Chi la sceglie è perché ha scelto colui che si è fatto povero, si è abbassato, ci dice la scrittura, per poter arrivare alle sue creature. Da qui l'incarnazione. In uno degli scritti, nelle ammonizioni, la prima, Francesco dice che ogni giorno per le mani del sacerdote il Signore si incarna in quell'ostia e perciò ogni giorno è Natale, è vero. Può capitare che chi viene qui come pellegrino va via come turista e chi viene qui come turista può andare via come pellegrino, cioè uomini e donne in ricerca, ecco come è il pellegrino in sé, anche se il pellegrino è colui che va in cammino verso un luogo significativo, santo, ecco, però l'importante è che si sia in un cammino di ricerca e questo già è sufficiente anche per aver colto nel segno il desiderio di chi passa qui.
Il messaggio di presepe è attuale perché San Francesco parte dal fatto che l'uomo è creato, è nato per creare comunità. Il presepe di San Francesco è un presepe inclusivo. Pensiamo soltanto alla sintesi rappresentata da due animali come il bue e l'asinello, quindi il mondo cristiano e il mondo pagano, che si riuniscono di fronte alla Natività. E poi purtroppo, dopo 800 anni, la tristezza che l'uomo non ha capito tante cose, stiamo vivendo la stessa cosa di 800 anni fa in Terra Santa, in questo periodo molto buio della storia dell'uomo, e sembra quasi un ripetersi. Speriamo che con questo segnale di pace, molto importante, molto forte, qualcuno abbia l'idea e la voglia di cambiare corso e quindi sia un bel messaggio quest'anno da Piazza San Pietro.
Penso che la bellezza di questa realtà stia anzitutto nel desiderio di tramandare una bellezza che non si è logorata. Quindi penso che un compito che abbiamo, il Papa 4 anni fa, il 1° dicembre di 4 anni fa, proprio a Greccio, nella consegna della lettera Ad Mirabile Signum, che lui stesso personalmente ha donato non solo a questa realtà ma a tutti, sull'importanza del presepe. Proprio quest'anno anche alla Conferenza Episcopale Italiana tutti i vescovi ha inviato una comunicazione invitando ad allestire il presepe in ogni casa, perché il presepe fa riferimento a dei valori che non passano e che non devono dividerci, a dei valori comuni, quasi oserei dire indipendentemente dalla propria fede. Penso che anche un non credente lì possa apprendere qualcosa che vale per la sua vita.